Signore, stamattina ha messo nel mio cuore un peso. Ha messo nel mio cuore un peso e mi ha fatto cambiare il tema da portare oggi. Ho un peso nel cuore e questo peso lo voglio condividere con tutti quanti voi. Forse può sembrare duro, può sembrare forse inappropriato, ma il Signore mi ha detto di portare questo tema oggi. E io vi apro il mio cuore. Trovo molto strano, preoccupante e pericoloso in tempo in cui la Chiesa sta attraversando le prove, le difficoltà, l'incoerenza, l'insensibilità verso il proprio simile, l'egoismo, l'immoralità, che ahimè è entrata a pieno regime nelle nostre chiese, quando invece dovrebbe essere la Chiesa ad entrare a pieno regime nel mondo, dove si dovrebbe insegnare la parola e la volontà di Dio. Ma trovo ancora molto più accattivante l'idea che il credente si sta costruendo addosso a se stesso per sentirsi a posto davanti al Signore. Fa male riconoscerlo e dirlo, che la Chiesa oggi, i credenti oggi, nella maggior parte dei casi vive sotto una forma di autoillusionismo. Autoillusionismo l'ho scritto con la maiuscola. Diciamo a noi stessi tante volte che dobbiamo impegnarci di più, servire di più, essere più presenti per l'Evangelo e per la Chiesa di Dio, che alla fine crediamo che facciamo esattamente così. Quando invece non lo siamo. Pensiamo a costruire, a vivere la nostra casa spirituale, il nostro mondo, come un bene personale. Ci sentiamo a nostro agio nelle nostre case, nel nostro mondo. Abbiamo le nostre regole nella nostra casa, nel nostro mondo. Le nostre comodità, i nostri svaghi, la nostra libertà, i nostri tempi. Pensiamo a fare ogni cosa in modo fiero e maniacale per dare una bella immagine. Sì, una bella immagine ipocrita della nostra casa. Ci rivediamo in questo, ci rivediamo in questo. E tutto questo da farsi è impegno per una casa materiale. Non ci curiamo abbastanza, e in primis della casa spirituale e della Chiesa di Dio, di cui facciamo parte, e che sotto i nostri occhi sta cambiando radicalmente le basi e le verità del Vangelo. Dobbiamo impegnarci di più a ricostruire la Chiesa di Dio. E per farlo dobbiamo fermarci a riflettere bene sul nostro comportamento e impegno per l'opera della casa di Dio. E questo è il tema che il Signore oggi ha messo nel mio cuore di portare. Riflettiamo bene sulla nostra condotta. Andiamo a leggere il testo che ci adorerà ad indurci in queste riflessioni. Ageo, capitolo 1, è uno dei profeti minori, viene chiamato. Ageo, capitolo 1. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote in questi termini: così parla il Signore degli eserciti, questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscalda, chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la casa, io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti: a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Ho letto questo capitolo intero di Ageo, che mi ha parlato in un modo particolare, in un modo profondo. Qui vediamo il popolo di Israele ritornava dalla schiavitù in Babilonia, ritornava in Gerusalemme. Era stato dato dal re Dario il permesso di ricostruire la casa del Signore, il Tempio del Signore. Ma gli israeliti, appena arrivarono a Gerusalemme, vedevano una rovina enorme e si demoralizzavano. Dice: ma con cosa possiamo ricostruire la casa del Signore se qui è tutto in rovina? Però nello stesso tempo trovavano le risorse, le forze e le possibilità di ricostruire le proprie case, il proprio io. Per aiutarci adesso ad analizzare al meglio queste riflessioni, ho suddiviso il testo in quattro punti. Primo punto: non è ancora il tempo. Versetto 2: questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Davanti a questa frase, il mio pensiero è dato diretto all'impegno che io metto a servizio della Chiesa di Dio. E mi chiedo: quando è il tempo giusto? Quanto è il tempo giusto per servire il Signore? C'è un tempo specifico per impegnarsi nell'opera del Signore? Certo che abbiamo delle priorità nella nostra vita. Chi non ce l'ha? Ma questo impegno, questa priorità nella nostra vita, e nella nostra vita di ogni giorno, che posto ha? Che posto ha questo impegno nella nostra vita di ogni giorno? In questo caso specifico il popolo di Israele non riteneva opportuno impegnarsi per la ricostruzione del Tempio, perché ritornati dalla schiavitù in Babilonia, come ho detto, hanno trovato in Gerusalemme solo distruzione, solo macerie. E una impossibilità materiale nel ricostruire la casa del Signore. Però hanno trovato forza e materiale per ricostruire la propria. Sempre prima noi, sempre prima noi, i nostri interessi, le nostre comodità, il nostro benessere, il nostro successo, sempre prima noi. E poi, se avanza tempo, cerchiamo di fare qualcosa per il Signore, mettendo a tacere la nostra coscienza. Stiamo attenti, cara Chiesa, cari fratelli, perché questa è una verità ancora oggi attualissima, purtroppo nella nostra vita. Non abbiamo quasi mai tempo di impegnarci per Cristo e per la sua Chiesa, ma abbiamo abbastanza tempo per arredare nei minimi particolari, per rendere comodi e accogliente la nostra casa materiale. Riflettiamo bene, come leggiamo i versetti 4 e 5. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case, ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora, così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Riflettiamo bene sulla nostra condotta. Il secondo punto, qual è il frutto del nostro impegno per la Chiesa di Cristo? Qual è il frutto del nostro impegno per la Chiesa di Cristo? Possiamo leggere nei versetti 6 e 7. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite ma non c'è chi si riscalda, chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Cosa rimane alla presenza di Dio del nostro impegno, dell'opera sua nella nostra vita, per l'evangelizzazione e per la predicazione della sua parola? Per l'esempio che diamo nella nostra vita spirituale, cosa riusciamo alla fine del nostro cammino a presentare al nostro Dio? Cosa? Qui vediamo il popolo di Israele che si impegnava molto, ma a modo suo per Dio, ma raccoglieva poco. Di tutto quello che loro credevano che facevano per il Signore, alla presenza di Dio, non rimaneva niente. Lo ripeto, alla presenza di Dio non rimaneva niente. Il salario che avrebbero ricevuto dal Signore per il loro impegno veniva versato in una borsa bucata. In una borsa bucata. Le benedizioni che il Signore versa per ognuno di noi, se non camminiamo per fede, se non camminiamo per timore di Dio, se non camminiamo nell'ubbidienza della sua parola, se non badiamo solo a noi stessi, a costruire le nostre case, a farci l'io, perché? Se non stiamo attenti, le benedizioni del Signore, li perdiamo tutte. Pensiamo di metterle nel nostro cuore, ma il nostro cuore può essere bucato. Il nostro cuore può essere bucato. Stamattina mi è venuto un peso nel cuore a sentire delle cose. un peso mi è venuto nel cuore. Riflettiamo bene sulla nostra condotta. Riflettiamo bene sul nostro cammino. Siamo figli di Dio. Siamo chiamati a camminare nella sua parola e nell'ubbidienza della sua parola. Siamo chiamati a schiacciare l'io e a sollevare Dio nella nostra vita. Riflettiamo bene sul nostro comportamento. Riusciamo a capire quello che il Signore ci sta dicendo oggi? Riusciamo ad immaginare la nostra reazione se fossi io, se fosti tu, a rimanere a mani vuote davanti alla presenza di Dio? Cosa ci dovremmo aspettare? Cosa ci dovremmo aspettare? Voglio leggere ancora in Michea. Michea, capitolo 6, dal versetto 13 al versetto 16. E ascoltiamo bene. Perciò anch'io ti colpirò, ti produrrò gravi ferite e ti devasterò a causa dei tuoi peccati. Tu mangerai, ma senza saziarti, e la fame ti rimarrà dentro. Porterai via, ma non salverai. E ciò che avrai salvato lo darò in balia della spada. Tu seminerai, ma non mieterai. Noi possiamo parlare del Signore, ma la nostra testimonianza, il nostro comportamento seminerà, porterà frutto a coloro che ascoltano e a coloro che ci vedono. Spremerai le olive, ma non ti ungerai con l'olio. Farai colare il mosto, ma non berrai il vino. Tutto quello che noi facciamo, se non è per Dio, non rimarrà niente. Niente. Si osservano con cura gli statuti d'Omri e tutte le pratiche della casa d'Acab. Tu cammini seguendo i loro consigli, perché io abbandoni te alla desolazione e i tuoi abitanti allo scherno. Tu porterai l'infamia del mio popolo. Tu porterai l'infamia del mio popolo. Riusciamo a capire la responsabilità che abbiamo davanti a coloro che si stanno avvicinando al Signore, davanti a coloro che stanno conoscendo il Signore? Vogliamo portare infamia al popolo di Dio? Riflettiamo bene. Riflettiamo bene. E ancora Giovanni, capitolo 6, versetto 27. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. E ancora il versetto 35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Io sono il pane della vita, il frutto che il Signore mette nei nostri cuori è questo pane, è la vita, ed è quella che rimane in eterno, è quello che ci fa presentare davanti a Dio a testa alta. Ecco per cosa ci dobbiamo adoperare: per la parola e per l'opera di Dio, per la ricostruzione della sua Chiesa e per la fortificazione dei deboli, per essere luce e calore per quelli che sono nella freddezza spirituale e portare un risveglio nella loro vita. Non, come abbiamo letto e trovo giusto, puntare il dito. Riflettiamo bene. Il terzo punto che voglio riflettere è ancora questo: dal nostro impegno nella Chiesa di Cristo, cosa ci possiamo aspettare da Dio? cosa ci possiamo aspettare. Il Signore dice tanto, tanto, abbondantemente tanto, più di quello che noi stessi speriamo e meritiamo. Ma questo solo se il nostro impegno per la Chiesa di Cristo diventa la priorità. E ascoltate bene, non dico una priorità, ma la priorità, la priorità. Che partecipiamo nel nostro piccolo, ognuno di noi, nelle nostre possibilità e capacità, a ricostruire i valori della verità e della volontà di Dio, affinché il mondo, affinché l'uomo, affinché i nostri familiari, i nostri cari, le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli, i nostri amici, siano riempiti dall'amore, della salvezza, della bontà e della grazia di Dio. Siano riempiti di questo. E quindi riflettiamo bene, anzi molto bene, perché al contrario, può avvenire quello che andiamo a leggere nei versetti 9 e 10. Voi vi aspettate molto, ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa, che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Quello che avete portato, io l'ho soffiato via. Perché pensate solo alle vostre case. Pensate solo al vostro io. Perché pensiamo solo alle nostre comodità, al nostro orgoglio. Il Signore dice tutto questo l'ha soffiato, se l'è portato via, non è rimasto niente, niente, non è rimasto niente. Riflettiamo bene per non svegliarci da questo sonno di autoillusionismo, quando il Signore dirà quelle parole che dovrebbero far tremare chiunque a cuore quell'impegno per la Chiesa e per l'Evangelo di Cristo. E possiamo leggere in Matteo, capitolo 7, versetti 21 e 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo, e in nome Tuo cacciato demoni, e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Signore, ma io ho predicato, io ho insegnato, io ho parlato ai fratelli, io ho parlato a tante persone di Te, di Cristo. Ma dov'era il nostro io? E dov'era Dio in quei momenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Io non vi ho mai conosciuti. A me personalmente questi versetti, ogni volta che li leggo, mi fanno passare il sonno. Non so a voi. Incomincio a tremare e a farmi milioni di domande. Incomincio a riflettere e a vedere dove potevo fare meglio, se avrei potuto parlare del Signore in quella situazione, se avrei potuto reagire diversamente in quel determinato momento, se avrei potuto dare un conforto a qualcuno che il Signore ha messo in una determinata situazione, che ha messo alla mia attenzione. Portiamo frutto, cara Chiesa, portiamo più impegno possibile affinché la ricostruzione della casa di Dio proceda non a secondo la nostra volontà, ma a secondo la volontà di Dio. Il quarto punto, quale dovrebbe essere la svolta per un impegno per Cristo. La svolta. E lo possiamo leggere nei versetti 12 e 13. Allora Zorobabele, figlio di Sealtial, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Ascoltiamo. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore. Io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Il Signore risvegliò. Quando noi ci avviciniamo al Signore col timore, ascoltando la sua parola, il Signore risveglia in noi il nostro cuore, risveglia. La svolta che serve per svegliarci da questo sonno spirituale, da questa poltronite, da questa apatia che sta avanzando sempre più nelle nostre chiese, è camminare rigorosamente nell'obbedienza e nel timore di Dio. Rigorosamente. Qui vediamo che il popolo di Israele, dopo aver ascoltato Zorobabele, Giosuè e il profeta Ageo, ebbero timore del Signore e incominciarono ad ubbidire alla parola del Signore, ricominciando a ricostruire la casa di Dio. Fratelli, se noi non camminiamo nel timore di Dio, se noi non camminiamo nell'ubbidienza di Dio, possiamo costruire solo la nostra casa. Possiamo solo costruire la nostra casa. Ci possiamo solo guardare allo specchio e dire: bravo Tommaso, oggi hai parlato con quel tizio, bravo. Ma cos'è rimasto? Cos'è rimasto nel nostro cuore? È nel cuore di quel tizio. Cerchiamo di portare il frutto. Frutto che rimane per ognuno di noi alla presenza di Dio. Ecco la svolta. La svolta è camminare nell'ubbidienza, nella parola e nel timore di Dio, per essere piccoli, per essere delle piccole pietre per la ricostruzione della Chiesa di Dio. Piccole pietre, perché anche ogni piccola pietra serve a ricoprire uno spazio vuoto. Una piccolissima pietra. Vorrei concludere leggendo i versetti, sempre in Ageo, capitolo 2, versetti 4 e 5. Ma ora, sii forte, Zorobabele, dice il Signore. Sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote. Sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore. Mettetevi al lavoro. Mettiamoci al lavoro, perché io sono con voi. Perché io sono con voi. Mettiamoci al lavoro. Ricostruiamo la Chiesa di Dio sui valori di Dio, sull'ubbidienza della parola di Dio, sulla verità della parola di Dio, sulla volontà della parola di Dio. Mettiamoci al lavoro, perché il Signore è con noi. Il Signore è con noi. Ecco quello che il Signore dice oggi a noi. E più precisamente dice a me. Più precisamente dice ad ognuno di voi: mettiamoci al lavoro, non abbiamo paura, perché il Signore, come abbiamo detto, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Onnipresente è con noi, è con noi. Non lasciamoci, con tutto il cuore, il Signore lo sta dicendo con tutto il cuore. Non lasciamoci attaccare dal nemico e cadere nelle tentazioni del nemico, portandoci lontano da quello che è l'amore, da quello che è la comunione di ognuno di noi. Non lasciamoci schiacciare da questo. Scusatemi se oggi ho parlato forse in questo modo, ma stamattina ve lo confesso, quei messaggi hanno toccato il mio cuore. Ho detto, ma non siamo questi. Non dobbiamo essere questi. Non dobbiamo essere questi. Ognuno di noi ha bisogno dell'altro. Ognuno di noi ha bisogno dell'altro. Senza puntare il dito, ma aprire il nostro cuore a qualsiasi cosa, perché il Signore l'ha fatto. Che il Signore vi benedica, ci benedica e ci faccia riflettere sul nostro comportamento davanti al Signore. Amen.